volta scorsa vi stavo parlando in Romani 10, quando parla del fatto della verità che hai nel cuore, sulla bocca. Vi ricordate, abbiamo dovuto chiudere un po' frettolosamente il messaggio proprio perché il tempo era in qualche maniera scaduto. Allora approfitto per ricollegarci a quello che ci stavamo dicendo. Romani 10, la parola è vicino a te. Vi ricordate? La parola. Ieri ho fatto un accenno ai neutroni, protoni, elettroni. Qualcuno ne capisce qualcosa di quella roba qua? Beh, sono la base della vita, no? Tutto quello che esiste è fatto di questa roba qua. È talmente piccola che noi non la vediamo, però esiste. E gli scienziati che fanno? Stanno cercando le origini della vita e scavano, e scavano, e scavano, e continuano a scavare, cercando, e hanno paura a dirla questa cosa qua, perché dice, ma effettivamente sembra che tutta l'energia nasca da che cosa? Nasca da un suono, nasca da un rumore, nasca, come dice la Bibbia, dalla voce di Dio che dice sia la luce, e la luce, puff, iniziò, fu. Questa realtà, ovviamente per gli scienziati non la possono dire così semplicemente, perché sennò che ci stanno a fare, studiare i millenni quando è già scritto qua in maniera così semplice che anche la persona più ignorante di questa terra che possa leggere o ascoltare può credere che nel principio Dio creò. Come ha creato Dio? Dio ha creato con la sua parola. Quindi ecco perché il suono, e in questo caso dico il suono della voce di Dio, ha creato tutto quello che esiste. E quello che sto dicendo non è in contraddizione con la scienza. E quindi poi andiamo ai neutroni, ai protoni, agli elettroni e tutto il resto, ma se in ogni realtà, in ogni cellula ci sono questi tre elementi, neutrone, protone, elettrone, Dio ha messo la sua firma su ogni cosa. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La sua voce che crea ogni cosa. E la voce di Dio che entra nella vostra vita e ricrea la vostra vita e vi rimette in condizioni di vivere una vita equilibrata, basata sul Padre, sul Figlio e sullo Spirito Santo. Perché comunque la vostra vita è sempre basata su tre elementi. E nella natura, ogni tanto vi faccio l'esempio dell'acqua, anche lì sono tre molecole diverse, e l'acqua stessa, tanto per dirla, la contadina può essere ghiaccio, può essere solido, può essere liquido come l'acqua, può essere vapore come le nuvole. Questo lo capiamo tutti. Gli stessi elementi portano continuamente la firma di Dio. E allora, se è vero che all'inizio Dio creò tutto con la sua parola, ecco perché è così importante valorizzare la parola nella vita nostra. Quindi la parola di Dio, che è quella che ci trasforma, ma anche la parola che esce dalla nostra bocca è sempre il frutto del nostro pensiero, del nostro credere nel cuore e quindi l'azione, la parola che crea ancora vita a chi ci sta attorno. Oppure, esattamente il contrario, con la lingua noi facciamo morire o facciamo vivere. È molto grave. Quando noi diciamo parole negative, quando noi diamo giudizi, quando noi sputiamo sentenze, quando noi giudichiamo, spesso facciamo morire. Con la scusa della verità facciamo delle stragi. Abbiamo un mitra fatto di parole pa, 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 perché tu, pippa, po. E poi ci accorgiamo che sono tutti morti. Come mai sono tutti morti? Le nostre parole li hanno uccisi. Oppure incontriamo Gesù che con le sue parole di vita ci avvicina, ci parla e ci dà vita. E così le cose che non esistevano diventano reali. È così come all'inizio Dio parlò e fu la luce e tutto l'ha creato, fu creato dalla parola, da questa vibrazione che usciva dalla bocca di Dio. E questa è una cosa stupenda e meravigliosa. Ritornando al nostro testo, Romani 10, il verso 8 dice: ma la parola è vicino a te, è nella tua bocca ed è nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi predichiamo. Alleluia. Non ce la teniamo solo per noi, ma la predichiamo. Quindi vi dicevo la volta scorsa, l'hai capita? L'hai creduta? Dalla tua testa è scesa nel tuo cuore. È diventata una realtà tua, profondamente tua. Non sai come spiegartelo, ma c'è qualcosa che dalla ragione è diventato di più di una ragione, è diventato qualcosa che è assolutamente tuo. E quindi di conseguenza, quando apri la bocca, esce parola di vita, esce Gesù, esce quella parola che è vicino a te, che è dentro te, è nel tuo cuore e viene partorito in questa maniera da comunicare vita e creare benedizione laddove tu sei. Non state sognando. È il nostro Dio onnipotente, il creatore della terra e dei cieli, che ha stabilito queste leggi affinché quando le rispettiamo la nostra realtà diventa concreta. Abbiamo cantato: il mondo lascio e la croce afferro. Che significa? Noi pensiamo sempre alla croce come un luogo dove si deve morire, mentre invece la croce è la realtà che dobbiamo vivere. Perché per Gesù la croce era quello che l'ha portata al Golgota. Ma la croce di Gesù era l'obbedienza al Padre. Quindi se vogliamo tradurre questo nella nostra vita pratica, qual è la mia obbedienza al Padre? Qual è la mia obbedienza alla volontà di Dio? Quella è la mia croce. E ognuno di noi ha un percorso diverso, perché il Padre nostro sa come guidarci e dove guidarci. Quindi se riuscite a focalizzare il mondo lascio, afferro la croce, che significa? Significa: Signore, io sono qui per fare la tua volontà. È così che ognuno di voi scopre che la volontà di Dio nella sua vita è diversa da quella di tuo fratello, quindi non ti puoi paragonare: ah, ma lui fa così o lui fa colà. No. Che ti ha detto Gesù? Se lavori all'università, hai una responsabilità all'università. Se lavori al supermercato, hai una responsabilità al supermercato. E sono diversi. L'approccio è diverso, il modo è diverso, ma in ogni caso, ritorniamo al testo di Matteo. In ogni caso, cosa succede? Matteo 15. Succede che noi andiamo da Gesù. Il nostro percorso è un cammino verso Gesù. E cosa succede? Che insieme a noi, senza volere, ma anche volendolo, ci trasciniamo persone. C'è una folla che va da Gesù, perché quando arriva da Gesù succede qualcosa di speciale. E qui, leggendo il testo di Matteo 15, il verso 29, Gesù venne da presso al mare di Galilea, salito sul monte e si mette a sedere. E grandi folle si avvicinavano a lui, recando con sé zoppi, ciechi, muti, storpi e molti altri, e li deposero ai piedi di Gesù ed egli li guarì. Questa mattina vi ho simbolicamente chiesto di depositare davanti a Gesù i vostri malati, le vostre sofferenze, le persone che forse non sono credenti, forse non ne sanno niente di Gesù, però sono nel vostro cuore, nella vostra preghiera. E sapete che quando Dio vi mette un peso per una persona, vi mette una passione, vi mette una sofferenza, perché è proprio una sofferenza. Perché quando vediamo le persone che stanno male, questa sofferenza ci colpisce e diventa anche la nostra. E ci capita di dover piangere per quella situazione e non sappiamo spiegarci perché, perché tutto sommato non è neanche un parente, forse non è neanche un amico, però c'è una sofferenza, c'è un dolore. E allora che cosa facciamo? Gesù, prenditi cura di Maria, non dimenticarti di questo uomo, di questa donna, di questa famiglia. E questa sofferenza è qualcosa che percepiamo e non sappiamo spiegarcela. Io lo so che voi vivete questo, perché Gesù ha vissuto questo. Perché Gesù, di fronte alla sofferenza degli uomini, non era mai insensibile e non è mai insensibile. Noi a volte cerchiamo di anestetizzarsi, se no diventa troppo dolorosa sta cosa qua. Io no, non voglio essere così sensibile. Ma quando stiamo davanti al Signore, questa sensibilità ci coglie. E facciamo bene anche a volte a piangere, anche a volte nel nostro vivere anche la sofferenza degli altri, ci lasciamo coinvolgere, ma tutto questo per accompagnare con la preghiera, ma anche fisicamente, se è possibile, la persona a Gesù. E quindi è questo quello che succedeva. Le persone, la folla si avvicina a Gesù. In mezzo a questa folla sappiamo che ci sono dei discepoli, ci sono delle persone più impegnate, delle persone più coinvolte, e accompagnano appunto questi che vengono guariti. E sapete, le persone guarite non necessariamente diventano credenti. Non vi fate illusioni. Avete pregato per quella persona, è stata liberata, è stata guarita dal cancro, è stata benedetta. Alleluia. Il Signore ha messo un segno nella sua vita. Ma non necessariamente quella persona si convertirà. Quindi non fatevi illusioni su questo. Non necessariamente verrà in chiesa. Non necessariamente loderà il Signore insieme a te. Non è importante. Tu l'hai portata da Gesù. Gesù ha messo un segno nella sua vita. Questo è importante. Poi, a tempo debito, quella persona farà le sue scelte. Ma tanto che le folle si meravigliavano nel vedere i muti che parlavano, gli storpi che erano guariti, gli zoppi che camminavano, i ciechi vedevano e glorificavano il Dio di Israele. E Gesù, chiamato a sé i suoi discepoli, disse: ho pietà di questa folla. Capite di che cosa stavo parlando? Ho compassione di questa gente. Mi fa pena sta gente qua. È venuta qua per essere guarita, ma rischia di morire di fame a tornare a casa. Rischia di svenire perché non ha mangiato da 3 giorni. È 3 giorni che non mangia. Gesù che si preoccupa anche di questi sprovveduti che vanno in giro senza portarsi dietro un pezzo di pane. Noi diremo così. Ci sono degli sprovveduti, che ci posso fare? Che buon senso lo adoperi, e lo adoperi anche per gli altri che a volte non ce l'hanno, ma questo non ci fa essere più grandi, ci fa essere semplicemente, probabilmente, quei discepoli che mettono a disposizione del Signore: ma sì, ho pochi pani, pochi pesci, fai tu, perché qua non possiamo sfamare tutta sta gente, non possiamo occuparci di tutta questa cosa. E quindi, leggendo il testo, dice Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, e qui non parla alla folla, Gesù parla ai suoi discepoli, a quelli che sono impegnati, a quelli che sono seri, a quelli che lo seguono ogni giorno, a quelli che sono con lui sempre, a quelli che stanno con lui anche se si addormentano mentre prega, però sono con lui di giorno, sono con lui di notte. I discepoli sono diversi dai credenti, e ogni volta vi ricorderò sempre di più, sì, tutti voi siete credenti, se no non sareste qua. Ma quanto ad essere discepoli, è un percorso, è una scelta, e sono degli impegni che ci prendiamo. Il prendere la nostra croce suona abbastanza forte per aiutarci a capire che significa. E quindi, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa folla, perché sono 3 giorni che sta con me e non ha niente da mangiare. Eppure non voglio licenziarli, non voglio lasciarli andare a digiuno, affinché non vengano appunto meno per strada, affinché non svengano per strada. Se stai 3 giorni senza mangiare e devi camminare per 20 chilometri, può essere che ti ritrovi qualche problema. E Gesù sapeva questo fatto. E i suoi discepoli gli dissero: ma dove potremmo procurarci in un luogo così deserto abbastanza pane per sfamare una folla così grande? E Gesù disse loro: quanti pani avete? E si disse: 7 pochi pesciolini. E gli comandò allora le folle che si mettessero a sedere per terra. Poi prese i 7 pani e i pesci, e dopo aver rese grazie lo spezzò e le diede ai suoi discepoli, e i discepoli diedero questo pane alle folle. Amen. Questa è parola del Signore. Quello che ha fatto Gesù è quello che Gesù sta continuando a fare oggi. È Gesù che si dà ad ognuno di noi affinché noi lo possiamo dare agli altri. Se riuscite a capire questo e a venire fuori da quell'egoismo che dice sempre dammi, 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 perché io ho bisogno, io sono io che sono nei guai, sono io che ho bisogno di questo pane, no, no, ma questo pane me lo mangio io, me lo sono cotto io, me lo sono cucinato io, è mio. Possiamo ragionare così. Ma se siamo discepoli di Gesù, mettiamo nelle mani di Gesù ogni cosa e gli diciamo: ok, impariamo a fare la tua volontà. E così nel mettere nelle mani di Gesù il nostro pane, ci accorgiamo che proprio Gesù, attraverso di noi, restituendoci quello che gli abbiamo dato, ci dà la capacità di sfamare non uno, non due, ma centinaia e forse migliaia di persone. Non è una barzelletta, è la verità del Vangelo di Gesù. Fratelli, vi chiedo di imparare a crederci. Quando impariamo a crederci, cioè che mettiamo in pratica questa parola, che quello che riceviamo da Gesù lo diamo agli altri, quando la smettiamo di tenercelo solo per noi, ma glielo diamo agli altri, quella pace che abbiamo ricevuto la diamo agli altri, quella consolazione che abbiamo ricevuto la diamo agli altri, quella riconciliazione che il Signore sta facendo con noi la diamo agli altri, e la smettiamo di dire: no, tu mi devi, tu mi hai offeso, io sono arrabbiato con te, ma cominciamo a dare perdono, misericordia, soccorso, sostegno, incoraggiamento, benedizione, che cosa succede? Che quel pane che abbiamo dato a Gesù, Gesù ce l'ha ridato dandoci la possibilità di darlo a tutti. E in questo modo, senza rendercene conto, noi non ce ne accorgiamo. Ma sono poi le persone che ci dicono grazie. E a me, quando una persona mi dice grazie perché mi hai fatto del bene, io dico: e che ho fatto? Mi hai fatto bene. E io mi metto a piangere perché dico: ma che cosa ho fatto? Non ho fatto niente. Però è vero, gli ho dato la parola di Gesù. E allora capite che questa parola che è dentro il tuo cuore, dal tuo cuore va al cuore di qualcun altro. E quella parola che guarisce, perché è Gesù che guarisce, è Gesù che ha santificato questo pane, è Gesù che ha santificato questa realtà e l'ha fatta diventare santa anche per gli altri. Ed è Lui che sfama e che libera da questa angoscia e da questa paura, e libera noi dall'egoismo. Guarisce noi da questa piaga mortale dell'egoismo, del pensare sempre a me, perché io, perché io, perché io. Comprendete, fratelli, sorelle? Questa mattina ho ricevuto un messaggio dalla Bolivia, una sorella che mi dice: sto ritrovando la fede. Voi mi dite: che c'entra la Bolivia? Eh beh, sai, è la moglie di un carcerato. Vi siete già immaginati tutti che succede tra l'Italia e la Bolivia? Non ha nessuna importanza. C'è un uomo qua e sua moglie è là. E sua moglie dice: sto ritrovando la fede. grazie per tutto il bene che mi fai. E che bene ti faccio io? Perché ti mando un WhatsApp e ti dico: tuo marito sta bene, abbi fede, non perderti d'animo, stai vicino a Gesù. Che succede? Che mi ringrazia perché l'aiuto. E io mi dico: ma che aiuto ti ho mai potuto dare? E capite che il nostro nulla nelle mani di Dio diventa un seme di vita. E allora io voglio incoraggiarvi davvero a venire fuori dai nostri egoismi, per mettere nelle mani di Dio il pane che Lui in fondo ci ha dato, perché noi non ce ne accorgiamo neanche, ma tutto quello che abbiamo è grazia, tutto quello che siamo è grazia, la nostra vita stessa è grazia, noi stessi, la nostra capacità di vivere, di amare, di perdonare, è tutto dono di Dio. E allora, grazie Signore, perché mi stai sfidando, grazie perché mi dai la possibilità di mettere nelle tue mani quel poco che ho, perché io lo possa ricevere santificato da te e darlo continuamente, senza continuare a misurare. Ah, ma io ho dato te tanto e allora devo ricevere tanto. La smettiamo di fare i contabili con Dio, perché la contabilità con Dio non funziona, perché lui gli dai uno e lui ti dà mille, gli dai cento e lui te ne dà 10.000 e non sai più tornare i conti, sempre che tu faccia la sua volontà, sempre che tu sia disposto a prendere quello che Dio ti ha dato e darlo a chi Dio ti ha messo vicino. E allora a volte diamo poco valore, ma una parola di consolazione, un pensiero di misericordia, un abbraccio, un sorriso, una carezza, sono tutte cose che Dio ci ha dato affinché le possiamo dare. Poi se c'è bisogno diamogli pure anche il pane materiale, diamogli pure quello che serve per vivere sicuramente, ma guardiamo alla sostanza del nostro essere figli di Dio. La fame che c'è oggi nel mondo è fame di misericordia, è fame di valorizzazione. Se voi date valore alle persone che vi stanno attorno, dove tutto questo mondo è un disprezzo continuo, continuamente non vali niente, non servi niente, sei inutile, mentre invece il Signore dice: no, tu sei mio figlio, io ti ho accolto, io ti ho generato, io ti sostengo, io ti benedico, tu sei prezioso agli occhi miei. E quando questa preziosità che abbiamo ricevuto da Gesù la diamo agli altri, alleluia, restituiamo il sorriso a una persona che non sorrideva più da anni e dici: ma quanto sei bella quando sorridi. E allora dici: gloria a Dio, perché cosa hai fatto? Non hai fatto niente, ma hai dato in qualche maniera il riflesso di Gesù a quella persona che aveva bisogno di quel pezzo di pane. Non sarebbe sopravvissuto un altro giorno senza quel sorriso. Eppure Dio l'ha messo dentro di te perché tu glielo potessi regalare. E allora capite che Gesù è davvero una buona notizia, è davvero il Vangelo, è davvero quella realtà che ci trasforma dentro. E capite perché è importante che queste cose le comprendiamo, le facciamo scendere nel nostro cuore e le esprimiamo con le nostre parole. Metti, Signore, una guardia alla mia bocca, perché dalla mia bocca escano solo parole che fanno del bene agli altri. Liberami dalla lingua bugiarda, liberami da... Noi pensiamo sempre alla lingua bugiarda degli altri, ma sono sempre gli altri che dicono bugie. Ma io ho bisogno di dire la verità di Cristo, perché tutto il resto è bugia. Dio ci vede e ci vede figli, e noi diciamo sempre: ma quello lì è poveraccio. No, Dio non la ragiona così. Ha mandato il suo unico figlio affinché noi perduti potessimo essere salvati. Questa salvezza ci coinvolge, questa salvezza va verso gli altri. Gesù prende i suoi discepoli, e se vuoi essere un discepolo di Gesù, Gesù ti dà un impegno più impegnativo. Non ti lascerà tranquillo seduto sulla sedia, ti darà: ok, vuoi essere mio discepolo? Allora, quanti pani hai? Quanti sorrisi hai? Quanta pace hai? Quanta gioia hai? Quanti soldi hai? E a quel punto ti dice, ma che cosa ne vuoi fare? I discepoli mettono tutto nelle mani di Gesù. E questo fatto cambia completamente la prospettiva. È in questo momento che succede quel miracolo. I discepoli hanno messo il pane in mano a Gesù. E Gesù prende il pane, quel pane che ha ricevuto, e lo ridà ai suoi discepoli. Solo che loro hanno dato 7 pani. E Gesù, restituendo questo pane, intanto sfama tutta la folla, pane e pesci, e leggiamo cosa dice. Dopo questo li spezzò, li diede ai suoi discepoli, i suoi discepoli li diedero alla folla, e dice che tutti mangiarono e furono saziati, saziati dei pezzi avanzati, e dei pezzi avanzati ne raccolsero 7 panieri pieni. Avevamo 7 panini e sono diventati 7 panieri. Alleluia. Capite? La matematica di Dio ci confonde. Noi diamo al Signore e ci ritroviamo. In realtà non abbiamo dato al Signore. Abbiamo messo nelle mani del Signore e abbiamo dato ai nostri amici, ai nostri fratelli, ai nostri parenti, ai nostri conoscenti, ai nostri vicini di casa. Dico ai nostri amici, ma anche ai nostri nemici. Perché non necessariamente quelli che venivano da Gesù erano amici. Venivano da Gesù perché avevano bisogno. C'è chi era zoppo, chi era malato, chi era storto. Andavano da Gesù. Quando ci troviamo alla crocifissione, non c'era nessuno sotto la croce. Erano scappati tutti, perfino i discepoli. C'era rimasto solo Giovanni. Quando siamo al processo, perfino Pietro lo rinnega. Quindi la nostra realtà umana è molto opportunista. Abbiamo bisogno, e allora, gloria a Dio, non abbiamo più bisogno. Ricevuto la grazia, com'è che dicono, gabbato lo santo? Questo è lo stile della nostra realtà umana. Ma se siamo discepoli di Gesù, alleluia, torniamo sempre a Gesù. Perché, come diceva Pietro, ma da chi andremo? Tu solo, Gesù, hai parole di vita eterna. Gloria a Dio. Allora, se l'inizio della creazione inizia tutto con la parola, vuol dire che continuerà a essere sostenuta sempre con la parola. Mi stupisce che gli scienziati stiano alla ricerca appunto dell'energia primaria e vadano a finire su che cosa? Su un suono. Alleluia, questa cosa veramente mi stupisce, ma non mi stupisce più di tanto, perché nella mia Bibbia è scritto da 6.000 anni che nell'inizio Dio parlò, e quindi quando Dio parla io non posso non capire la sua lingua, ma sicuramente emette un suono, e questo suono era talmente potente che ha creato tutto quello che vediamo, ed è talmente potente che ci raggiunge e ci trasforma a immagine e somiglianza del nostro Signore. Quindi questa realtà ci dà la possibilità di cantare quel canto che abbiamo iniziato prima, aggiungendo appunto quella frase, io mi arrendo, no? Perché non abbiamo cantato quella frase, credo che lo Spirito Santo ci guida, no? In un passettino alla volta, perché la resa è una scelta personale. I discepoli potevano continuare a dire sì, noi abbiamo 7 pani, ce li dividiamo tra di noi, insomma siamo in 12, mezzo panino per uno, ce la caviamo, i conti più o meno, te Gesù te lo do intero, ma 12 discepoli, mezzo panino per uno, abbiamo risolto il problema, ok? Noi la ragioniamo così, ma Gesù no. Gesù dice, quanti pani avete? Datemeli qua. e a quel punto inizia quel miracolo. Quindi voi non avrete un mezzo panino, non avrete una mezza pace, non avrete una mezza soddisfazione, ma ne avrete una cesta piena alla fine del lavoro, ognuno di voi. Alla fine si raccolgono 12 ceste di pezzi avanzati, dopo che tutti si sono saziati. Quindi questo ci aiuta a capire che in questo mondo affamato abbiamo bisogno di aprire il nostro cuore per essere di quelli che semplicemente danno quello che hanno ricevuto, in modo che gli affamati di questo mondo, che non sono solo affamati fisici, sarebbe più facile dargli da mangiare del pane che dargli consolazione, pace, benedizione, perdono, misericordia, tutti i frutti dello Spirito. La gente di questo mondo ha bisogno di mangiare quel frutto lì, ha bisogno di essere saziato di misericordia, di pace, di giustizia, di amore. E allora capite che Gesù ha messo dentro di voi tutto quel pane che voi potete dare affinché siano saziati anche gli altri. Ed ecco la sfida dell'arrenderci, perché Gesù non ti prende niente per forza, non ti obbliga mai, ma ti mette in condizioni di fare una scelta volontaria. E quindi tutte le nostre scelte sono volontarie. Qui non abbiamo sovvenzioni da parte di nessuno. Gloria a Dio anche per questo, perché anche questo vuol dire che è il Signore che ci sostiene. Noi non abbiamo ragione di esistere se non ci fosse Gesù a sostenerci. E proprio per questa ragione dico grazie Signore. Grazie Signore perché ce n'è per noi e ce n'è anche per quegli altri. Ce n'è anche per quelli che Dio ci manda, perché per ognuno ci sia il pezzo di pane necessario affinché tutti siano sazi. Quindi pensando al pane è qualcosa di molto materiale, ma pensiamo al pane disceso dal cielo che è venuto a saziarci pienamente. Quindi vogliamo dedicarci nel canto e nella preghiera proprio per consacrare al Signore la nostra vita, affidando a Lui, mettendo nelle sue mani forse quell'ultimo pane che ci è rimasto, quell'ultimo sorriso che è rimasto nel nostro cuore, quell'ultima speranza. Bene, mettiamolo nelle mani di Gesù, perché Lui è capace di moltiplicare questa realtà perché diventi sempre più reale anche per tutti quelli che sono vicino a noi. Ricordatevi, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, voi siete una città messa su una montagna, non sarete mai nascosti, non vi meravigliate che vi tirano i sassi o che vi parlano male. Voi avete tutta la capacità di amare, di perdonare, di vincere il male col bene. Non vi meravigliate se voi fate del bene e vi rispondono male. L'hanno fatto con Gesù, lo faranno anche con voi. E quindi tranquilli, non perdetevi d'animo, ma una fonte buona continua a dare sempre acqua buona. E così ci lasciamo purificare dalla presenza e del passaggio di Gesù nella nostra vita.